Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Il matrimonio non è per tutti, è per la maggioranza, ma è il rapporto umano più importante. Questo rapporto creato da Dio, il rapporto fra un uomo e una donna, è l'unico matrimonio che esiste, rispecchia il rapporto fra Cristo e la Chiesa. E perciò è importante, è sacro e può essere estremamente benedetto se lo viviamo come Dio intende, per fede in Dio. Perché solo se viviamo il matrimonio come Dio intende, possiamo godere le benedizioni che Dio ha creato per il matrimonio. Per capire meglio il matrimonio e come viverlo, stiamo studiando Efesini. Nel nostro studio di Efesini siamo arrivati a capitolo 5, che parla un bel po' del matrimonio. E stiamo focalizzando al momento sul ruolo del marito, avendo già visto il ruolo della moglie. Voglio leggere di nuovo Efesini 5 da 25 a 30. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dall'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Abbiamo visto che il marito è chiamato ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. E perciò abbiamo visto, dall'esempio del brano, che la responsabilità numero uno per ogni marito e di aiutare la moglie a crescere nella santità, cosa che lui per primo deve crescere nella santità, se no non può fare questo. Abbiamo visto che deve amare la moglie e curarla teneramente come ama e cura il proprio corpo, che è un dato di fatto. Non è possibile. E adesso quello che stiamo facendo, stiamo cercando di vedere in modo più concreto cosa vuol dire in pratica. Una moglie giovane con due o tre bambini piccoli avrà bisogno di una cura diversa di una moglie anziana che soffre da Alzheimer's. Cioè, i bisogni cambiano. Quindi non sto elencando dettagli che valgono ugualmente, eppure ci sono dei principi, dei campi che valgono qualunque sia la situazione di vita. Però vorrei dire un'altra cosa. Quello che stiamo per vedere serve in ogni credente. È scritto per i mariti, ma gli esempi che sto dando valgono per tutti, sposati o non sposati, maschio o femmina. E quindi mentre valutiamo come il marito dovrebbe curare la moglie, vogliamo tenere aperti gli occhi e i cuori dicendo, ok, e per me cosa vuol dire? Io sono una donna non sposata, io sono un uomo non sposato, vale anche per te. Allora, alla luce di come uno cura il proprio corpo, alla luce di come Dio ha creato l'uomo e la donna diversamente, alla luce di come Cristo cura la Chiesa e ama la Chiesa, una delle responsabilità più grandi per l'uomo, che è il marito, una parola che lui deve tenere in mente, io sono chiamato a, e la parola è proteggere mia moglie. Sono chiamato a proteggere mia moglie. Come si proteggerebbe un vaso di immenso valore ma molto delicato? Come si porterebbe, come si trasporterebbe quel vaso? Con grande cura, con premura, in un contenitore appositamente costruito, con grande premura. Allora, leggo quello che Dio dice tramite Pietro ai mariti, in 1 Pietro 3,7, e dichiara che la moglie è un vaso più delicato, quindi ha bisogno di protezione. Leggo questo. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, un vaso delicato è anche prezioso, perché bisogna onorare la moglie, implica perciò che è preziosa. Come si cura questo vaso? Lo proteggi con grande, grande cura. L'uomo deve proteggere sua moglie. Cosa vuol dire in pratica? E per voi donne che non siete sposati, tenete bene in mente cosa eventualmente cercare. Se un uomo mai si interessa in te, dovresti vedere come vive con le donne nella sua vita. Mamma, sorelle. Solitamente quando pensiamo a protezione, la prima cosa che pensiamo è fisicamente. E quello fa parte. Quello fa parte. Un uomo è chiamato a proteggere la moglie a costo della propria vita. Quindi se ci sono dei malvagi, l'uomo deve mettersi davanti la moglie e proteggere, costa quello che costa lei. Non è che come faceva Abramo, dato giù in Egitto, cosa faceva? Di che tu sei mia sorella, non di che tu sei mia moglie, così quello che fanno a te non mi interessa. Lui non ha protetto la moglie. Dio si è intervenuto e ha protetto la moglie come lui non aveva fatto. Però se io parlo di proteggere la moglie, non è spesso. Io non voglio stare qui, ma non mi ricordo casi dove dovevo proteggere Serena da un uomo malvagio. Forse è successo qualche volta in modo indiretto, un pochettino, sì, se c'è caso uno strano. Qualche volta ho protetto qualche altra donna che aveva bisogno. E se c'è bisogno, ma soprattutto non è quello che succede tutti i giorni. Vi spiego un altro modo di proteggere la moglie fisicamente, che succede molto più spesso che un rischio di un uomo malvagio. E quello sarebbe proteggere dalla stanchezza eccessiva. Allora, un marito che ama la moglie sarà molto attento a notare se lei è molto stanca. E quando scopre che è stanca, perché sarà attento a notare, l'amore lo spingerà a voler alleggerire il peso della moglie, per quanto è possibile. Non è sempre possibile. Dio permette stagioni di vita per farci capire che siamo uomini, non Dio, e non possiamo fare nulla. Per esempio, se arrivano 10 uomini armati e vogliono far male a mia moglie, io non posso ostacolarli, cioè mi sparano e poi non posso fare più niente. Quindi Dio a volte ci fa capire che non possiamo. Però entro i limiti di quello che è fattibile e possibile, un uomo vuole proteggere la moglie e questo è un modo di curarla teneramente, come la Bibbia dice. Quindi, prima cosa che potrebbe fare se la moglie è indaffarata, potrebbe essere si mette da fare per aiutarla. Questo è un modo di proteggerla fisicamente. Ed è meglio per me di dire, Signore, dammi grazia, ma preferisco essere più stanco io che lasciare lei stanca. Questo è l'amore, questo è il sacrificio. Vale molto più dire, mi metto da fare, e anziché dire, cara, ti vedo stanca, vai a letto. Quello non è di solito un buon suggerimento, perché il marito sta lì facendo le sue cose, ti vedo, senti amore, vai a letto, poverina, va a letto, e domani sta ancora peggio, perché tutto quello che non ha fatto ieri sera non ha fatto lui, e lei ha da fare tutto quello che si è pensato da fare domani, più quello che non ha fatto oggi, e lei è messa peggio. Quindi quello è un tipico uomo un po' egoista che vuole farsi vedere un buon marito. Amore, vai a letto. Oh, vai a letto. Va bene, amore, vai a letto. Io sto su per un'altra ora facendo i tuoi lavori, così domani mattina tu ti alzi e sono fatti. Quello sarebbe amore. Quello sarebbe proteggere la moglie fisicamente. Però ci sono magari altri modi. Per esempio, potrebbe essere aiutare la moglie in senso grande, di vedere ci sono modi di fare diversamente. Ho menzionato l'ultimo sermone, forse la moglie non è tanto organizzata, è cresciuta e la mamma non ha trasmesso a lei, non ha imparato ad organizzarsi bene. Il marito può impegnarsi, oppure forse lui non sa fare, ma lui potrebbe cercare una donna più anziana, in Tito 2, che sa fare e chiedere aiuto. Forse potrebbe aiutarla a valutare insieme gli impegni, di dire, sai amore, quell'impegno lì non è il momento. Possiamo disfarci di quello. Quello è un modo di aiutarla, perché forse ha troppe responsabilità. Dico, di nuovo, ci sono stagioni dove Dio dà delle responsabilità e non possiamo togliere. Se, per esempio, se c'è un bambino ammalato, una cosa che dura a lungo, non è che il marito può dire, senti, smetti di curare il figlio per un mese, il figlio morirebbe. No, Dio ha permesso quello. Ci sono situazioni, c'è il genitore anziano in casa che stanno curando e non è che può dire no, non curiamo, è lì. Ci sono tante situazioni, ma quando è possibile è buono valutare le varie responsabilità. Certamente si potrebbe dire, amore, senti, ti aiuto al momento, ma dobbiamo cambiare cose, cambiamo modo di mangiare. Senti, quell'altra sorella è molto brava a saper organizzarsi bene in cucina. Perché non passi tempo con lei per imparare meglio, per avere più tempo? Ci sono varie cose. Spesso abbiamo bisogno di aiuto. Aiuto anche a capire e vedere. E spesso è il nostro orgoglio che non ci fa fare questo. Quindi un aiuto potrebbe essere permettere il marito di aiutare la moglie ad essere più umile, dicendo, amore, non è che ti amo di più quando riesci tu a inventare un modo, se non sai fare, se io non so fare, qual è la vergogna di chiedere aiuto, di chiedere consigli? Quindi anche quello è un aiuto grande. Certamente, voglio fare un parentesi qua, Dio chiama la moglie ad essere la guardiana della casa. E il ruolo della moglie nella Bibbia, che vediamo nella Bibbia, negli esempi, ma vediamo come insegnamento, è quello di curare la casa. Voglio leggere di nuovo Tito 2, 3 a 5, e notate specificamente quello che le donne anziane devono insegnare alle giovani mogli. Tito 2, 3 a 5. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Non siano corruttrici, non schiavi di molto vino, ma maestri nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. La frase dedite ai lavori di casa è una traduzione in una frase greca che vuol dire guardiani della casa. Questo è quello che Dio comanda, è il ruolo della moglie. Allora, come in tanti campi della vita, la Bibbia comanda che una donna non deve mai avere autorità su nessun uomo, non è solo nella chiesa, è nella società. La Bibbia insegna casta, modestia. La Bibbia insegna che i figli devono onorare i genitori. Molte cose che la Bibbia insegna La Bibbia dice che nessuna parola impura dovrebbe uscire dalla nostra bocca o cattiva. Non dobbiamo neanche menzionare le cose impure. La nostra società non segue Dio. La nostra società non segue Dio in alcun campo. In ogni campo la società va contro quello che Dio insegna. Dobbiamo capire quello. Per il nostro modo di valutare come noi facciamo, come noi parliamo, come ci divertiamo, come ci vestiamo, come lavoriamo. Quindi anche in questo campo la società ha creato un andazzo, un stile di vita dove di solito ci vogliono due stipendi. Pertanto, nel caso in cui una moglie lavora fuori casa, sarebbe importante per il marito di vedere se c'è qualche modo di proteggerla da questo, spiritualmente e fisicamente. Sarebbe buono se lui potesse cercare modi insieme a lei per ridurre le spese drasticamente, cambiare tipo di macchina, cambiare casa, cambiare stile di vita per permetterla almeno di lavorare solo part-time, cioè di stare più a casa. Oppure lui si mette da fare, studia qualcosa in più, si prepara per essere qualificato in più, per cercare un lavoro che paga un po' di più, in modo di poter farla stare a casa. Sacrifici. Io voglio incoraggiare ogni giovane uomo, mentre i giovani diranno, voglio impegnarmi ad essere bravo, a studiare più possibile, essere qualificato in modo che un domani possa avere un lavoro che Dio volendo pagherà abbastanza, che stando attenti, vivendo molto modestamente, mia moglie eventuale che Dio potrebbe darmi non dovrà lavorare fuori casa. Quindi dovremmo incoraggiare i nostri giovani a studiare, ad avere grande autodisciplina, ad essere bravi, a sviluppare le qualità che aiuteranno loro a lavorare bene, in modo che i matrimoni possano avere queste benedizioni. Però c'è un altro modo, ancora più grande, che il modo il marito può proteggere la moglie da stanchezza. Oltre a aiutarla, che lui è limitato quanto può fare, oltre a aiutarla fisicamente, oltre a aiutarla a essere più organizzato, a ridurre, c'è un'altra cosa che cambia ancora di più quanto lei è stanca. Se ci sono figli, e cos'è? È per il marito di essere molto coinvolto nel allevare i figli per cambiare direzione della famiglia, in modo che i figli vengono addestrati appunto che sono più responsabili. Perché la stanchezza maggiore per una moglie non è fisica, principalmente è mentale. Se tu devi dire, è tempo di alzarti, alzati, oh, vieni a colazione, dove siete? Oh, è tempo di iniziare a scuola, oh, quando farai quello? Oh, non hai fatto questo? Oh, sai che dopo qualche ora di dire e ripetere, uno è stanca. Vero, mamme? Quello stanca. Questa è stoltezza. Perché? Vi ho raccontato, sono stato ospite in una casa anni fa, un figlio, 17 anni, lo chiamiamo Giorgio, che non è il suo vero nome. Ogni mattina ero lì più di un giorno. Giorgio, alzati, hai 20 minuti. Giorgio, alzati, hai 15 minuti. Giorgio, alzati, hai 10 minuti. Giorgio, alzati, è già due volte che dovevo portarti a scuola, che hai mancato la scuola, sbrigati. Due volte questa settimana. E Giorgio, l'ultimo secondo, salta dal letto, corri giù. Mamma, ho mancato l'autobus. Quale cuore aveva quella mamma quel giorno? Il giorno dopo, Giorgio, Giorgio, Giorgio. Stessa cosa. Ogni mattina, tutto il giorno. Questo è un problema di come si fa crescere i figli. Questo è un marito che non prende il suo ruolo di proteggere la moglie. Questo è un uomo che non ama sua moglie e non ama i suoi figli, e li lascia crescere egoisti, non responsabili. Quindi, soprattutto, il padre deve intervenire con amore e con fermezza per stabilire come vanno le cose in casa e devi stare dietro ai figli affinché loro imparino che io devo alzarmi da solo. Io ho 6 anni, ho 7 anni, ho una sveglia. Lo punto, mi hanno insegnato come e mi sveglio e devo arrivare a colazione in tempo di apprecchiare il mio compito. E poi, quando è tempo per la scuola bus, o tempo di iniziare scuola, quello che è, io a quell'ora lì devo essere pronto, senza che la mamma mi dica nulla, devo avere tutto pronto, lo zaino pronto. E qui si cambia l'andazzo di casa. Torno a casa, non butto giù le cose, ma metto dove vanno, non lascio le cose in giro. Wow! Ho il mio elenco di lavori che devo imparare per conto mio, andare a lei. Ok, adesso devo fare questo. Certo, ci vuole tempo ad arrivare a quello. Ci vuole tempo. Però il marito deve proteggere la moglie dallo stress di dover combattere con i figli. Per anni, ho menzionato quella famiglia, 17 anni. Anni di stress inutile. Perché non c'era l'impegno dal marito di guidare la famiglia. Quindi, quando il marito interviene, e purtroppo ci sono delle mamme che hanno un concetto storto, forse hanno bevuto l'acqua italiana, non lo so, credono che essere una buona mamma vuol dire fare quasi tutto loro per i figli, così i figli possono rilassarsi. Oh, poverini, hanno studiato. Hanno studiato. Che mentalità stolta che viene dal mondo. Hanno studiato, adesso voglio che abbiano tempo di giocare, quindi faccio io tutto qua, faccio il massimo. Quella mamma non ama le figli, ama la stima di vedersi bene carnalmente, ma non è amare i figli quello. La Bibbia dice di allevare i figli nella disciplina ammonimento del Signore e non voglio allevare un figlio che pretendi poi un domani che la moglie faccia tutto per lui. O una femmina che non vuole fare perché è abituata che venga fatta per... Io voglio arrivare ai figli che capiscono la realtà della vita. Se uno non vuole lavorare, non deve mangiare. E se hai peccato in questo, riconoscilo, confessalo, anche se è stato 10, 15 anni fa, un anno fa, 3 anni fa. Quindi è importante creare un'atmosfera in casa dove i figli hanno il privilegio di partecipare nella vita familiare. Sai, un figlio che non aiuta non si sente legato alla famiglia. Collaborare unisce più di qualsiasi cosa. Quindi un marito che ama la moglie si impegnerà ad aiutare lei a non essere eccessivamente stanca, che può essere aiutandola praticamente, aiutandola a essere organizzata, e se ci sono figli, intervenendo molto nel crescere dei figli, in modo che loro aiutano ad essere responsabili e a partecipare. Un altro campo in cui il marito dovrebbe proteggere sua moglie fisicamente, primo campo. Secondo campo, nei rapporti. Un marito dovrebbe proteggere sua moglie nei rapporti. Se un rapporto che la moglie ha è negativo o è una brutta influenza, oppure se lei arreca o potrebbe arrecarla del male, il marito dovrebbe intervenire per aiutarla in quel rapporto. Allora, vari esempi. Uno classico che succede medio spesso, un marito si sposa e la mamma di lui, la suocera della moglie, non tratta la nuora con rispetto e onore. Mostra molto affetto al figlio, al marito, ma non alla nuora. C'è un questo, si capisce, magari fa commentini o commenti appalesi, negativi. Allora, un marito deve proteggere sua moglie da questo. Un marito deve capire, lei è l'unica donna che io devo avere come numero uno nella mia vita. Uomo di una donna. E lei è molto più importante per me di quanto è mia mamma, biblicamente. E quindi il marito deve avere una posizione forte con sua mamma, rispettosa ma fortissimo, facendole capire che egli non permetterà a lei di parlare o trattare la moglie con niente altro che rispetto e onore. E se lei rifiuta di farlo, ha perso un figlio. E se questo vuol dire di rompere i rapporti, si rompono i rapporti totalmente. Mamma, tu mi vedrai il giorno che tu sei gentile e onori mia moglie, perché qualunque dispetto a lei e a me, mamma, tu hai perso un figlio. Tu hai perso ogni contatto, non vedrai mai i tuoi nipoti, i nostri figli, finché tu non tratti con onore mia moglie. E mamma, voglio rapporti con te. Io ti prego di valutare la stoltezza del tuo comportamento. Tu puoi avere mia moglie, una donna preziosa e stupenda. Tu puoi avere una figlia in più, mamma. Tu puoi essere benedetta. La scelta è tua. Ma sappia questo, le conseguenze non dipenderanno da te. Se tu scegli di non onorare mia moglie, hai perso lei, hai perso me, hai perso i tuoi nipoti. Se tu invece tratti con rispetto e mamma ti aiuterò, sarà una cosa che so che devi crescere in questo, ma devi farlo. E marito deve proteggere la moglie in questo caso. Questo è biblico. La Bibbia dice che per questo motivo un uomo lascia suo padre e sua mamma. Quella parola è una cosa che viene staccata, è la stessa parola che la Bibbia usa per divorzio. È la stessa parola che la Bibbia usa per Abramo che doveva lasciare Ur e mai tornare. È una parola forte che vuol dire che quel rapporto che era il primo rapporto nella vita con i genitori deve essere spaccato per fare una nuova famiglia. C'è ancora amore, c'è ancora rispetto, ma non come prima. Adesso lui ha la lealtà principale alla moglie. Questo è un modo in cui devi proteggere la moglie nei rapporti, che sia la sua nuocera, che sia la sorella di lui, che siano altre persone. Però c'è un altro senso di proteggere la moglie nei rapporti. Se la moglie ha uno o più amicizie che sono non edificanti, potrebbe essere con un credente che è una brutta influenza, potrebbe essere con un non credente, una collega di lavoro, un'amica, qualcuno, il marito dovrebbe intervenire per aiutare la moglie a riconoscere che il rapporto non porta bene nella sua vita. E lui dovrebbe incoraggiare vivamente a lei di avere un'amica che sarebbe una buona influenza. Uno che sarebbe una influenza che edifica spiritualmente. Allo stesso tempo, lui deve valutare, ma io sto passando abbastanza tempo con mia moglie? Forse lei ha un rapporto con questa amica non buona, proprio perché lui non sta dedicando abbastanza tempo a lei. Quindi devi essere sicuro prima di tutto quello. Se la moglie ha un'amica che parla di cose futili, o è tutto preso con la bellezza, o la moda, o pettegolezze, o cose terrene, oppure è uno che critica gli altri, eccetera. È una brutta influenza, tutta quella roba è brutta influenza. E il marito deve riconoscere questo, che vuol dire che lui deve prendere il tempo per conoscere sua moglie, conoscere le amicizie di lei, conoscere che tipo di discorsi fanno. Lui deve conoscere quella donna. Io suggerirei a un marito di mai accettare una situazione dove la moglie ha un'amica e lui non sa chi è questa amica. Dovrebbe conoscere le amiche della moglie, dovrebbe conoscerle, prendi tempo, senti, invitala, ma non ha marito lei, non importa, invitiamo a cena. Io voglio conoscere le tue amiche, come lui deve far conoscere i suoi amici a lei, perché lui non deve avere amici che non sono una buona influenza. Ricordate quello che dice in 1 Corinzi 15, 33? Non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi se la moglie è amica con qualcuno che è una compagnia per lei e non è una buona compagnia, corromperà i costumi della moglie. E il marito deve intervenire aiutandola a passare a qualche amica più buona, essendo sicuro di essere lui amico di lei. Però, parentesi, questo vale solo per marito e moglie o vale per ogni credente? Certamente questo vale per ogni credente. Allora uno potrebbe dire, ma Gesù stava anche con gli ubriaconi e le prostitute. Certo, Gesù andava con tutti per evangelizzarli, ma non erano la sua compagnia. la sua compagnia erano i discepoli. Questo è una grandissima un principio immenso da ricordare. Gesù passava tempo con tutti per evangelizzarli, ma non era mai compagnia. Ricordate che Gesù insegnamenti non faceva apertamente solo tramite parabole, apertamente solo ai discepoli. Quindi noi invitiamo chiunque in casa. Ho parlato con qualcuno l'altra sera, uno che stavamo evangelizzando, parlando che abbiamo avuto prostitute, tossicodipendenti, ladroni in casa. Certo, io inviterò chiunque in casa per parlare con loro di Dio, ma un discorso invitare, un altro discorso avere come compagnia, dove io trovo, soddisfo il mio desiderio per compagnia, per qualcuno con cui condividere, con cui passare del tempo, quello mi contaminerà. Quindi questo principio non è valido solo per marito e moglie, valido per ogni credente. Quindi chi non ha marito o moglie dovrebbe dire: ok signori, chi è la mia amicizia? E non serve male di affidarsi di un credente più maturo che potrebbe aiutarti a valutare, perché spesso non vogliamo riconoscere. Se io sono molto legato a qualcuno, non voglio ammettere, no, ma non mi influisce. Perché? Perché Dio fa iniziare questo versetto: non vi ingannate, le cattive compiti e compiti i buoni costumi. Perché inizia con non vi ingannate? Perché noi vorremmo credere, ma non mi influisce. No, no, ti influisce. Ti influisce. Quindi il marito dovrebbe proteggere la moglie fisicamente, dovrebbe proteggere la moglie nei suoi rapporti. Un terzo modo che deve proteggere la moglie è spiritualmente. Spiritualmente. Questo è quello più importante. Come può un marito proteggere sua moglie spiritualmente? Allora, questo vale per tutti. I principi qui valgono per tutti noi. Ogni credente affronta tanti pericoli spirituali ogni giorno. Visto che anche il marito affronta pericoli spirituali ogni giorno, lui non deve mai pensare: io sono forte, io sono capace con le mie capacità a proteggere mia moglie. Scusami, lui stesso ha bisogno di protezioni. Quindi lui non inizia in questo rapporto, in questo ministero, con una posizione di forza, ma da una posizione di debolezza, aggrappandosi a Cristo ogni giorno. Lui deve capire che entrambi, sia lui che lei, sono bisognosi dell'aiuto di Dio. La sua cura e protezione consisterà soprattutto nell'aiutarla a ricevere l'aiuto che è necessario da Dio con i mezzi che Dio ha stabilito, cercando egli stesso, il marito, a cercare gli stessi aiuti, stessi mezzi. Per aiutare una moglie spiritualmente contro i pericoli, un marito deve riconoscere i pericoli. Giusto? Cioè, se si riconosce che qualcosa sia un pericolo spirituale, cercherà di evitarlo per se stesso e anche per la moglie. Quindi un marito deve crescere nel riconoscere i pericoli spirituali. Quali sono alcuni dei pericoli più comuni? E questo vale non solo per i sposati. Qual è probabilmente il pericolo più grande che noi tutti affrontiamo ogni giorno? Un nemico insidio che cerca di farci allontanarci da Dio, di farci peccare, e ci attacca tutti i giorni. Qual è questo nemico? Questo nemico terribile, questo pericolo grandissimo è i nostri ragionamenti sbagliati. Ritengo che sia forse il pericolo più grande che abbiamo. I nostri ragionamenti sbagliati ci fanno vedere il male come un bene, il bene come un male. I nostri ragionamenti sbagliati ci fanno vedere i comandamenti di Dio come gravosi. Uffa, io voglio libertà, ma quello è pesante. Un inganno, è storto. Per forza, camminiamo male quando abbiamo ragionamenti sbagliati, perché ci ostacolano da crescere in Cristo. Quindi una protezione che un marito dovrebbe provvedere per sua moglie è quello di aiutarla a riconoscere e poi scartare i suoi ragionamenti sbagliati. Ma per poter fare questo, Un marito deve iniziare confrontando i propri ragionamenti con le verità di Dio. Solo allora può essere in grado di aiutare la moglie a valutare i suoi ragionamenti. È difficile riconoscere i propri ragionamenti sbagliati. Quindi è molto utile avere rapporti con credenti più maturi, che posso essere onesto, posso esprimere come sto pensando, quindi non sto lì con un bel sorriso, sto lì condividendo di cuore quello che penso, quello che vedo, come sto valutando, e così esponendo davanti a loro queste cose. Ma sai quello lì? Tu stai pensando in modo storto. Abbiamo bisogno di questo. Quando merito riconoscere in se stesso un ragionamento sbagliato, e ci sono, dovrebbe confessarlo e cambiarlo, e dovrebbe anche spiegare alla moglie: senti amore, voglio spiegarti una cosa. Sai che fino a poco fa tu mi avrai sentito parlare così perché ti spiego come vedevo la situazione. Amore, quello era sbagliato. Voglio spiegarti quello che Dio mi ha aiutato a riconoscere. E lui spiega come aveva pensato lui, e spiega la verità biblica, e mostra che questo era storto. E lei vede in lui un'umiltà, lei vede in lui una prontezza di cambiare pensieri storti. Lui sta mostrando quello che vuole aiutare anche lei ad essere. E questo rende più facile per la moglie di camminare in quella via. Quando il marito riconosce alla moglie un ragionamento sbagliato, dovrebbe impegnarsi con pazienza e gentilezza ad aiutarla a riconoscerlo e riconoscere le verità di Dio che sostituiscono il suo modo di pensare storto. Però per poter riconoscere ragionamenti sbagliati occorrono due cose. Cosa serve? Per poter riconoscere, per poi lasciare, ragionamenti sbagliati occorrono due cose. Prima di tutto, per un marito riconoscere questo nella moglie, occorrono due cose. Prima, il marito deve, e questo vale fra credenti, quindi questo vale fra due amiche, due amici in Cristo. Uno deve conoscere i ragionamenti dell'altro. Che vuol dire che un marito deve passare il tempo parlando e ascoltando la moglie per capire come lei pensa. Perché se non si arriva a capire come pensa, lei può andare avanti anni con ragionamenti storti e lui non saprà. E questo vale anche nei nostri rapporti cristiani. Quindi devono passare il tempo. Prima cosa. Seconda cosa. Oltre a conoscere i ragionamenti della moglie o dell'altro credente nella vita, il marito deve conoscere in modo sempre più profondo le verità della Bibbia. Anche se lui capisce i ragionamenti della moglie, come può riconoscere che sono sbagliati se non conosce anche le verità della Bibbia? Quindi, solo allora può riconoscere: ah, ma questo è storto, per poter poi aiutare la moglie o quel fratello o sorella in Cristo. Allora, anche qui è molto utile avere altre persone nella vita. Vi dico una cosa, i miei ragionamenti sempre filano per me. I tuoi? I miei ragionamenti sempre filano per me. I tuoi? Certo, sono i miei, sono i tuoi, filano, anche se sono storti. È buono avere altri credenti maturi nella vita che possono aiutarci a capire: ma senti un attimo, ma quello non è giusto. Come non è giusto? Non è giusto. Ma perché? Come sto reagendo? Con umiltà o con orgoglio? Non è giusto. Potresti aiutarmi a capire perché? Perché non la vedo. Quindi, questo è validissimo in un matrimonio, questo è validissimo in ogni rapporto cristiano. Abbiamo bisogno di aiutarci a proteggere gli uni gli altri dai ragionamenti sbagliati. Questo è un ruolo importante per il marito, di proteggere la moglie. Poi un'altra protezione che può fare è quello di pregare con lei e pregare per lei. La preghiera è fondamentale. Abbiamo bisogno di Dio. Dio spesso trattiene il suo soccorso finché non arriviamo al punto della preghiera giusto, perché vuole che siamo pronti ad aspettare da Lui la risposta. E quello che il marito deve pregare per la moglie, insieme alla moglie, non è principalmente aiuto pratico, quello vale, ma non è la cosa principale, sono le preghiere che troviamo nella Bibbia, che possa, il suo amore possa crescere in conoscenza e discernimento, affinché possa scegliere cose eccellenti, essere pieno di frutti di giustizia, pregare affinché possa conoscere di più l'amore di Dio che sorpassa conoscenza. Posso pregare che lei conoscerà più la ricchezza e la eredità che ha riservata e la potenza di Dio che opera in lei. Cioè è buono pregare le cose che Dio ci insegna nelle preghiere nella Bibbia. Ma certamente questo non si limita solo al marito e moglie. Questo è il fondamento di veri rapporti cristiani fra credenti. Poi un altro modo che il marito dovrebbe aiutare a proteggere la moglie. Vi dirò la prossima volta. Perché è grande ed importante. E voglio lasciare tempo di meditare su questi primi tre. Quindi abbiamo menzionato che il marito, amando la moglie, la cura teneramente, e una cura è proteggere la moglie. Abbiamo visto che la protezione della moglie, fisicamente, se c'è quel malvivente, certo, ma quello non succede spesso. In 40 anni con noi raramente è mai successo, però stanchezza è successo spesso. Allora, stanchezza, come posso proteggere mia moglie in quel senso? Certamente dando una mano. E non solo dice, vai a letto, ci penserai domani. Ma quello di solito non è un aiuto. Dando una mano, aiutandola a rivalutare cosa è veramente necessario. Amore, se i vetri vanno avanti un altro mese o due, non cambia niente. Se riesci a fare il bagno non ogni 3 giorni ma ogni 6 giorni, possiamo sopravvivere. Magari facendo io qualche volta in mezzo. Senti, cioè aiutandola ad avere aspettative diverse, facendo capire che le tue aspettative, visto che lei è indaffarata, sono molto bassi, mettendosi da fare, aiutandola, poi se ci sono figli, certamente aiutando i figli ad aiutare di più, ma non è quello la cosa più grande, è lo stress e la stanchezza mentale quando devi dire e ridire e ridire e ridire ai figli tutto il giorno. Quello è stancante ed è da cambiare al più presto possibile. Quello è una delle cose più grandi. Poi il marito deve proteggere la moglie spiritualmente. Ricordate questo? Questo è fondamentale. Ragionamenti sbagliati è un grandissimo modo di proteggere la moglie. Ragionamenti sbagliati, rapporti sbagliati, ok? Che sono facilmente averi. E c'è molto più da dire su questo e voglio arrivare, ma io voglio incoraggiarci, prima di tutto noi mariti, voglio incoraggiarci ad amare le nostre mogli. Sapete qual è la nostra tendenza? Parla a noi mariti adesso, di lavarci le mani e non pensarci. Buttarci nel lavoro, buttarci in un hobby, buttarci in riparare la macchina, buttarci in qualsiasi cosa se non quello di fare veramente capofamiglia. Amare con sacrificio, curare, coinvolgerci pienamente con la moglie e i figli. Tendiamo a non voler vedere, siamo tutti di natura, gli struzzi mettono la testa nella sabbia, non voglio affrontare. Ma Dio ci ha chiamato ad affrontare. E io vi dico, tu affronti e tu riconoscerai che non sei capace. È troppo grande. E questo è giusto. Arrivare a capire che è troppo grande, perché a quel punto mi rivolgo a Dio. Ed è l'unico posto sano e sicuro di essere come credente. E questo è vero per ogni marito, questo è vero per ogni credente. Se noi cerchiamo di camminare onestamente secondo i comandamenti di Dio, fidandoci di Lui, riconosciamo, io non riesco, bene, hai capito, adesso aggrappati a Dio ogni giorno. Oh, che Dio possa aiutarci, noi che siamo uomini, ad essere i mariti che veramente amiamo le mogli, sacrificando tutto quello che la carne non vuole fare, ma che potrebbe provvedere, non trascurando, non ignorando, ma aiutami e buttandoci a coinvolgerci nella cura delle nostre famiglie. E per tutti che non siete marito e moglie, viviamo così nei nostri rapporti cristiani, impegnandoci ad essere onesti, trasparenti gli uni con gli altri, non avendo una vita in chiesa e una vita fuori nel mondo, ma avendo una vita unica, affinché la mia vita sia un libro aperto, affinché altri credenti possano aiutarmi a capire quando ho ragionamenti sbagliati o compagnia sbagliata, quando sto vivendo non bene. Ho bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Viviamo così. Ringrazio Dio per una cosa. Noi mariti manchiamo. Manchiamo. Ma il nostro sposo, Gesù Cristo, non manca. Chiudiamo oggi ringraziando Dio per lo sposo che ci ha dato, che non manca nella sua cura di noi. Camminiamo per fede in Gesù Cristo, lo sposo. Padre nostro che sei nei cieli, sovrano sul tuo trono, nessuno di noi è capace a camminare come ci comandi per conto nostro, ma nessuno deve camminare come ci comandi per conto proprio. Perché tu non solo ci hai salvato, ma ci hai dato lo Spirito Santo, operi tu in mezzo a noi con la tua potenza. E perciò, Padre, possiamo camminare nella luce che tu ci spieghi nella tua parola, perché non siamo soli. E quando crediamo, non ce la faccio, non stiamo guardando a Cristo. Stiamo cercando di fare da soli quello che non possiamo fare da soli. Ma non siamo soli. Ti ringrazio per la cura perfetta che Gesù Cristo, il nostro sposo, ha di noi. Ti ringrazio che noi siamo la sposa di Cristo, amati. Siamo preziosi a Cristo ed Egli non ci lascerà, non ci abbandonerà, non smetterà mai di curarci perfettamente. Grazie, grazie, oh Padre. Grazie che Lui ha la verità per combattere ogni nostro ragionamento sbagliato. Grazie che Lui è la compagnia che può sostituire qualunque compagnia sbagliata. Grazie che Lui ci offre protezioni sempre. Non sempre utilizziamo quello che ci dà. Questo è stoltezza. Però grazie che Lui non manca a curarci. Prego che possiamo camminare nella luce aiutandoci gli uni gli altri. E prego per ogni coppia, che ogni marito e moglie possano vivere pienamente il ruolo che è stabilito. Che quanto bene porta in casa e anche fuori la casa. Benedicici, compiuti te, in Cristo Gesù ti prego, ringraziandoti perché siamo amati, tutto per mezzo di Gesù Cristo e nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.